Allora, leggiamo stamattina subito il nostro testo. A volte presento il messaggio e poi leggiamo il testo. Stamattina preferisco prima leggere il testo da Deuteronomio, stamattina 22, da 1 a 4. In questi versetti noterai tre volte che si ripete un'espressione. Tre volte. Se vedi smarrirsi il bue o la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di ricondurli al tuo prossimo. Se il tuo prossimo non abita vicino a te, non lo conosci, raccoglierai l'animale in casa tua e rimarrà da te finché il tuo prossimo non ne faccia ricerca. Allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di qualunque altro oggetto che il tuo prossimo ha perduto e che tu trovi. Tu non farai finta di averli visti. Se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto sulla strada, tu non farai finta di non averli visti, ma dovrai aiutare il tuo prossimo a rialzarlo. Qual è l'espressione che abbiamo trovato più volte? Tu non farai finta. Tu non volterai le spalle, tu non ti girerai dall'altra parte quando vedrai un bisogno, quando noterai un oggetto che appartiene al tuo amico, al tuo vicino o a un tuo connazionale. Far finta di niente fa comodo, far finta di niente è economico, far finta di niente non ci scombina i programmi, far finta di niente non mi mette in crisi, far finta di niente non mi fa tirare fuori dal portafogli neanche un euro. Far finta di niente per me è una grandissima tentazione. Vedo qualcuno in difficoltà, so che qualcuno sta male, vengo a sapere che qualcuno è nei guai, posso far finta di niente. Posso fare come se non ho visto, come se non sapessi niente. Oppure il messaggio di oggi ci propone quella che è la via di Dio, quella che è la volontà di Dio, fare qualcosa. Quando vedi qualcuno in difficoltà, puoi scegliere con me di fare qualcosa. La restituzione di un capo di bestiame, voglio ritornare sul concetto iniziale, restituire un capo di bestiame poteva essere considerata per l'ebreo medio una seccatura, un'incombenza, un lavoro extra da poter evitare, così come, riflettevo, l'accudimento di un animale non nostro. Perché Dio diceva in questo passo della sua legge: se troverai un animale smarrito, tu lo porterai a casa nella tua stalla, tra le tue bestie, ti prenderai cura di quell'animale finché non troverai il proprietario. E tra l'altro Dio non precisa neanche per quanto tempo, un giorno, una settimana, un mese, finché non sarà ritrovato il legittimo proprietario di quel bue, di quella pecora, di quell'asino o il proprietario di quell'oggetto, di quell'indumento. Consideriamo che all'epoca in cui Dio parla per mezzo di Mosè, erano pochi centri abitati racchiusi da mura, cinti di mura. Per cui perdere un animale era una cosa abbastanza frequente. Le grandi città, le città fortificate, quando si avvicinava l'ora serale, il tramonto, venivano chiuse le porte e quindi anche le bestie, gli animali, potevano essere al sicuro, custoditi, controllati. Ma i tanti borghi, villaggi, paesini non avevano le mura. Quindi era probabile, capitava, perciò Dio ne parlava nella sua legge, perché c'era una certa casistica di animali smarriti, no? Senza un proprietario, nei paraggi. Gli animali al tempo degli antichi ebrei, gli animali di allevamento, erano al tempo stesso costosi ed essenziali. Un capo di bestiame aveva il suo valore, costava parecchio. Lo sanno i nostri nonni, lo sanno quanti hanno a che fare con l'ambiente agricolo, l'agricoltura, l'allevamento, anche oggi lo si sa. L'egoismo, l'indifferenza avrebbe potuto portare qualcuno o tanti ad accaparrarsi l'indumento, a tenere il bue, la pecora, l'asino, fortunatamente, virgolettando, trovato. Pensateci, l'ebreo che si sente dire: se troverai l'animale o un oggetto di qualcuno, tu dovrai aver cura di quell'animale o di quella cosa, del vicino, dell'amico, del tuo compaesano. Pensate all'ebreo che, sentendo questo, avrebbe dovuto rinunciare, facendo quello che Dio ordinava di fare, a forza lavoro gratis, lana gratis, latte gratis, formaggio gratis, formaggio da spalmare gratis, yogurt gratis. Immaginate la tentazione dell'egoismo. Ho trovato questa cosa, perché allora, credo come oggi, purtroppo è tanto seguita la legge secondo la quale trovo una cosa, non c'è nessuno nei paraggi, nessuno mi vede, è mia. No? Se la trovo, mi appartiene. Ma Dio diceva al suo popolo, e dice oggi a ognuno di noi, a ogni credente: non è questa la mia legge. Dio mi sta dicendo, per come la vedo io, non vale questo principio, che chi trova una cosa ne è il proprietario. Vedi un bel giubbino, paragonando oggi la cosa, vedi un giubbino nuovo del tuo marchio preferito, vedi quel giubbino che hai visto in vetrina e che costava troppo, pure se in saldo, lo trovi su una panchina, nuovo, ben tenuto, il colore che piace a te, te lo tieni? Dimentichiamo, a quei tempi non ci sono vigili, carabinieri, denuncia, riportare qualcosa in caserma, in commissariato. Valeva questa situazione, valeva la legge di Dio. Mettiti alla ricerca del proprietario. Ma signore, ma questa perdita di tempo? Signore, ma mi devo accollare i problemi degli altri? Pensa come pensa Dio. Ma prima pensiamo a come solitamente ragioniamo noi. Ma signore, ma chi mi rimborsa il tratto da casa mia a casa della persona a cui penso che appartenga questo oggetto o questo animale? Chi mi risarcisce, signore? E devo togliere tempo a me stesso, alla mia famiglia, alle mie cose, ai miei interessi? Ma Dio mi sta chiedendo oggi di vedere le cose in maniera diversa rispetto a come generalmente vediamo e pensiamo. Accetti questa sfida stamattina di vedere anche i problemi come li vede Dio? Perché un animale smarrito, un indumento dimenticato da qualche parte, una pecora vagante che non si sa a chi appartenga, se io penso come di solito si pensa umanamente, è un problema, è un disagio, è un motivo per dire di qualcuno: ma dove c'ha la testa? Ma queste situazioni invece, se le vediamo come Dio le vede, sono che cosa? Delle opportunità. Opportunità di fare del bene a qualcuno a cui non l'ho fatto prima. Queste situazioni di cui Dio parlava nella sua legge sono situazioni che mi aiutano a dimostrare quanto io concretamente ami il Signore e quanto la sua parola è importante per me, è vincolante, sia rilevante per la mia vita. Altri esempi che ci fanno contestualizzare questo brano della legge di Mosè. Prima ho nominato il giubbino, ma si potrebbe parlare, pensavo, di bici, di scooter, di una macchina incustodita, dimentica il libretto, dimentica appunto tante cose che riguardano la vita moderna. Il numero di targa di un veicolo oggi che fa subito collegare quel mezzo al proprietario. Erano altri tempi. I pollici verdi. Trovi un decespugliatore, trovi un tagliaerba, vedi un trattore. So che i trattori costano un sacco di soldi. Ne sentivo parlare alla facoltà in scienze del taglio di capelli. Dal barbiere si imparano tante cose a volte, ma a volte bisogna verificare che sia tutto vero. Il barbiere è un posto in cui si fanno tante chiacchiere, no? Parrucchiera, tante belle conversazioni. Un trattore costa veramente tanto. Io ho sentito il prezzo l'altro giorno dal barbiere, devo verificare ancora, Un trattore, hai risolto i tuoi problemi, non lo devi più comprare tu, non devi pagare le rate. Ma il Signore invece chiede al suo popolo, ragiona come ragiono io, interessati nell'altra persona, vai oltre quello che è l'obbligo, quello che dovresti fare per essere una brava persona per la maggior parte delle persone. Perché a volte questa è la grande scelta, faccio quello che è ragionevole per me, a volte la grande scelta è tra il fare quello che per la maggior parte dei nostri amici è una cosa da persone per bene. Ti dicono pure brava, bravo, oppure a volte tutto questo non corrisponde con quello che Dio mi dice nella sua parola, come quello di cui stiamo parlando. Rispettare queste norme era l'applicazione di Levitico 19:18, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Nota con me, per favore, quando Dio mi dice di amare l'altra persona come me stesso, Dio mi parla di rancore, di possibile risentimento. E ti sfido a pensare anche a un'altra situazione in base a Deuteronomio 22:1-4. Ma metti che l'oggetto che hai trovato o il bue che vaga per i campi senza proprietario appartenga non ad uno sconosciuto, ma alla persona che ti è più antipatica. La persona che ti ha fatto del male. Dio continua a sfidarmi nella sua parola, attraverso il suo spirito. Ma mettiamo che quella cosa o quel bene, quella proprietà, sia della persona che sai, sei sicuro o sei sicura che al posto tuo non farebbe quello che tu stai pensando di fare per amore del Signore. Allora dire amen è ancora più complicato. È vero o no? È più difficile restituire a ignoti, a sconosciuti. Oh, non sapevo che abitavi lì. Abitiamo a 3 chilometri di distanza eppure non ci eravamo mai incrociati. Un conto è invece quando quel bene Dio mi chiede di farlo alla mia spina nel fianco, alla persona con cui è complicato andare d'accordo. Signore, fa che io non metta in dubbio la tua parola, ma metta semmai in dubbio la correttezza delle mie azioni a volte. Dio chiede a ogni israelita di aiutare il prossimo, vicino di casa, comunque residente in città o connazionale. Il Signore chiede solidarietà, lealtà, rispetto, cioè amore verso i propri connazionali, il proprio prossimo, il proprio vicinato, non solo i propri amici. In Esodo 23:4-5 il Signore poi va oltre, applicando questo criterio di dare aiuto a chi ha bisogno, a chi è in difficoltà, non solo verso i vicini, gli amici, i connazionali, ma addirittura verso i nemici. Dio dice nel passo che ho appena citato: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, ho detto nemico, vero? Ho detto nemico. Aspetta che ricomincio. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. E qui mi viene di piegare gli appunti, salutare tutti e andar via. Signore, ma cosa mi stai chiedendo? Cioè, dovrei aiutare nel carico, scarico merci, la persona che mi è ostile. Dovrei chiedere, posso esserti di aiuto? A chi vuole il mio male? O in qualche caso, forse qualcuno di noi potrebbe dire, chi vuole la mia fine o la mia morte? Non lo so, in qualche caso. Io so di situazioni veramente pazzesche, al limite della ragione umana, in certi casi, rapporti di vicinato, rapporti con qualcuno, pazzeschi, a livello negativo. Nel Nuovo Testamento poi Dio mi dice stamattina che sono presenti insegnamenti riguardo l'amore anche per i nostri nemici, dimostrando così praticamente il nostro amore, l'amore che il Signore ci ha mostrato attraverso la croce, attraverso Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che quando noi eravamo nemici, Lui ci ha trattato da amici. Quando noi eravamo estranei, ci dice il Vangelo, eravamo contro, eravamo indifferenti a Dio, il Signore si è chinato verso di noi, ha visto il nostro bisogno e ci ha salvati. Signore, noi vogliamo imparare dal tuo amore. Signore, noi vogliamo che tu viva in noi, perché vivendo tu in noi, noi siamo capaci di amare gli altri con il tuo amore, come tu ami. Da soli non ce la facciamo, è impossibile, è puro idealismo. Gesù dice, voi avete udito che è stato detto, e si diceva al tempo di Gesù, era una prassi comune, un luogo comune, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Dio non aveva detto questo, ma questo era quello che tanti, anche ebrei, che dicevano di essere osservanti della legge del Signore, facevano, così tanti si regolavano. Ma Gesù continua, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché Dio fa alzare il sole, il suo sole, dice Gesù, anche sopra i malvagi, non solo sopra i buoni. Dio, continua Gesù, il Padre, fa piovere, quindi concede vita ai terreni, non solo nelle proprietà intestate a persone che hanno rispetto per Dio, ma Dio fa piovere anche sui campi, per il loro bene, per i loro raccolti, degli ingiusti, dei malvagi, di chi non meriterebbe. Ma avete mai visto un'alba selettiva? Nello skyline, nel paesaggio di una città, un'alba selettiva. Secondo piano, credente, c'è il sole. Piano terra, bestemmiatore, non c'è il sole. Avete mai visto un'alba pixelata? Qua sì, qua no, qua sì, qua no. Qui il sole, qui no. Primo piano, quel condominio, lascia stare. Nell'oscurità. Perché litigano sempre e alle assemblee condominiali quasi si menano. Là invece, gente per bene, vanno d'accordo, lì il sole, ok, on. Dio non ragiona così, così come per la pioggia, che nell'antichità in una società di agricoltori la pioggia era benedizione, era vita, era cibo, era pane, era focaccia, era aggiungi il tuo piatto preferito. Signore, aiutaci a imparare da te. Signore, dacci la forza per amare chi scarteremmo. Signore, dacci quell'amore, quel coraggio di scegliere sempre di amare, anche se qualcuno non dovesse meritare, secondo noi, per amore tuo, per te. Gesù dice, sempre il Signore, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Cioè, che fate di incredibile? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani la stessa cosa? Altrove Gesù dirà, se invitate solo chi vi ha invitato già, che fate di straordinario, di così speciale? L'Apostolo Paolo dice di non rendere a nessuno male per male, di impegnarsi a fare il bene per tutti. Se è possibile, dice la Bibbia, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette. Sei tentato di fare una vendetta, la stai già pianificando, fermati. Non fate le vostre vendette, dice Dio, ma lasciate fare all'ira di Dio. Cioè lasciate che se ne occupi il Signore. Eventualmente anche di punire, di dare la lezione, di impartire una certa disciplina. Sta scritto, dice la Bibbia, a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore, anzi, e qui c'è l'anzi di Cristo, l'anzi, possiamo chiamarlo cristiano, la grande novità del Vangelo. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, ma non cibo avvelenato, non diceva questo il Signore. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Qualcosa che mangeresti anche tu, anzi, fai per l'altro quello di cui tu sei disposta o disposto a mangiare la prima porzione. Se ha sete il tuo nemico, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Cioè, metterai quella persona in una santa crisi, in una benedetta agitazione. Tanto da pensare, quella persona con il tuo bene nel nome del Signore penserà, ma perché lo fa? Ma perché fa così? Io non lo farei al posto suo. Per il male che io ho fatto, ricevo del bene? I carboni accesi sulla testa. Non scegliere di fare del male, scegli di fare del bene. Vuoi essere provocatorio, ma in senso santo? Fai la volontà di Dio. Sarai la persona più provocatoria che ci sia, ma persona approvata da Dio. Vuoi essere una persona rivoluzionaria? Fai quello che Gesù avrebbe fatto. Non c'è rivoluzione più grande. Amen. La rivoluzione dell'amore. Uno smarrimento, un imprevisto, un incidente. Che ore sono? Perché questo orologio si è fermato. Dobbiamo cambiare la batteria. Segna le 9 meno 8:57. Quindi stando a quell'orologio non avrei neanche iniziato. Guardo l'orario qua. Ok, devo avviarmi alla conclusione. Stavo leggendo nella parte finale dei miei appunti, uno smarrimento, un imprevisto o un incidente sarebbero state, agli occhi di Dio, un'occasione per fare del bene a qualcuno. Forse non dovrei chiamare delle situazioni imprevisto, dovrei chiamarle benedizioni. Forse dovrei definire qualche incidente, un'occasione che Dio mi sta dando. L'idea qui che abbiamo di prossimo non è passiva, spero di essere chiaro, ma attiva. Riflettiamo anche su questo e ci aiuta la parabola del buon samaritano, no? La storia, la vicenda sembrerebbe essere la testimonianza del buon samaritano. Ci aiuta perché? Ci aiuta perché anche lì, come in Deuteronomio 22, l'idea di prossimo dipende da noi, non dipende dall'altro. Prossimo, in altre parole, è vicino, la persona che ti sta accanto. Ma dal punto di vista di Dio, Deuteronomio, la storia del buon samaritano, dal punto di vista di Dio, io posso diventare il prossimo di chiunque sono in condizione di aiutare. Cioè, dal punto di vista di Dio, per come Dio vede le cose, non dovrei aspettare che l'altra persona per forza mi chieda, o si avvicini a me, o che capiti quella circostanza. se capita, beh, non mi posso sottrarre, perché che cristiano sono. Invece Dio mi mette ulteriormente in crisi stamattina, dicendomi, ma guarda che non è che deve capitare casualmente. A volte succede, è una combinazione di fattori, di eventi, e io ho l'occasione di fare del bene. Ma a volte sono proprio io che con l'aiuto del Signore, se lo voglio, creo le condizioni per essere di aiuto a qualcuno. È vero? Cioè il Signore non dice solo aiuta chi citofona, chi suona, chi incontri lungo il vialetto di casa tua per andare all'auto, in garage, a prendere la moto. Ma il Signore forse mi sta chiedendo, pensa a chi puoi aiutare, che finora forse non hai aiutato, e che non è detto che sia proprio sul tuo tragitto. E questa è la logica della legge del Signore. Qualcuno che ha perso un animale, qualcuno che ha lasciato un suo oggetto da qualche parte, qualcuno che ha bisogno di una mano, vai tu, come il buon samaritano. Scende, si attiva, fa la medicazione, e spende dei soldi, accompagna il malcapitato lì al B&B, in hotel, dice che ritornerà. Ma io non c'ho tempo. Quante volte per me, forse anche per te, il fattore tempo è una scusante, è un alibi. Non c'ho tempo di fare del bene. Non c'ho tempo di fare del bene a quella persona, a quella famiglia. Non ho tempo di intervenire in quella situazione, di chiamare, di andare. Non ho tempo. Ma pensate che il Signore stesse parlando in Deuteronomio di perditempo a persone che non avevano niente da fare? Ma pensate che la parabola del buon samaritano, la storia del buon samaritano, si possa applicare solo a persone alla ricerca di lavoro, con la NASPI, in disoccupazione, in pensione, ammesso che chi è in pensione abbia più tempo di chi non lo è più, non lo sia più? Il buon samaritano è una persona in viaggio per lavoro. Il buon samaritano ha un sacco di chilometri da fare. Il buon samaritano ha soldi da investire. Si ferma perché può fare del bene, perché qualcuno ha bisogno del suo aiuto. E tutto questo discorso tanto più vale se si tratta di credenti, di fratelli, sorelle nella fede. Se un fratello, una sorella in Cristo, è sottinteso, non hanno vestiti, mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice a loro: Dio vi benedica, andate in pace, troverete un modo per scaldarvi, vedrete che troverete qualcosa da mangiare. Coraggio, dai, positivi. Se fate così, dice Giacomo, capitolo 2, e non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. La mia fede, senza azioni che certifichino la mia fede nel Signore, è solo facciata, è solo apparenza, è religiosità senza vitalità. Sono responsabile di quello che vedo. Un minuto ancora e termino. Siamo responsabili di quello che vediamo e conseguentemente di quello che facciamo. Dico prima a me, non voltarti più dall'altra parte. Guarda il bisogno, non guardare ai meriti. Fai quello che è giusto fare, fai il bene anche se non ti conviene, anche se è poco pratico a volte fare il bene nel nome del Signore. Chi me lo fa fare a dare una mano a qualcuno? Qualche volta lo dici a te stesso? Chi me lo fa fare? Mi fai compagnia? Mi fai compagnia? Lo pensi anche tu qualche volta? Lo dici anche tu a te stesso, a te stessa? Ma chi me lo fa fare? chi me lo fa fare a togliere tempo alle mie cose, ai miei interessi, alla mia vita, per dedicarmi a qualcuno che neanche conosco, o a qualcuno che neanche mi pensa? Chi me lo fa fare a dedicarmi a qualcuno che al posto mio, dimmi dove devo firmare, non farebbe quello che io ho fatto per quella persona, o per quello che mi sto preparando a fare? Fai quello che è giusto fare, fai il bene, perché te lo dice il Signore. Chi me lo fa fare, a volte mi dico, e dovrei rispondermi, me lo fa fare il Signore, insegnandomelo nella sua parola. Chi me lo fa fare, dovrei rispondermi tutte le volte, me lo fa fare Dio, che è amore. E nel fare la strada fino a casa della tua amica, o nel riportare quella cosa al vicino, nel portare un pasto pronto a qualcuno che non può pensare a quella sua esigenza, nel dare un passaggio, nel fare una chiamata, nel fare un regalo, nel dare una mano in un modo o nell'altro, nel fare quella cosa, in quel tragitto, ritirando quello scontrino per quella cosa che Dio ti ha messo nel cuore di fare per amore suo e per amore di qualcuno, sarai approvata da Dio. Ti basta? Nel fare quella cosa sarai benedetto dal Signore. Nel fare quello che avresti voluto ricevere, nel fare quello che avrebbe fatto Gesù, vedrai la sua benedizione. Forse nessuno lo saprà, ma basta che lo sappia il Signore. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme. Signore, non voglio aggiungere altro. Voglio dire solo due cose. Signore, perdonami. Signore, aiutami a fare la tua volontà. Grazie per la tua parola, sempre sfidante, sempre stimolante, sempre illuminante. Ti ringrazio con la Chiesa. Ti ringrazio, Signore, anche a nome di chi ha beneficiato del tuo messaggio qui oppure online. Ti ringraziamo insieme, Padre, nel nome di Gesù. Amen.